giardino di Albert.
Quanto conosciamo dell'orso? O meglio, quanto pensiamo di conoscere?
Noi abbiamo un'immagine dell'orso da quando siamo bambini, perché è il primo pupazzo che ci viene regalato, ma diciamo che forse non è bene educare i bambini ad abbracciare gli orsi in natura.
Non è come nei cartoni animati. L'orso non mangia solo il miele, ma anche le larve e le api, e negli insetti trova le proteine.
Da bambini ci convinciamo che l'orso sia quello dei cartoni animati, che balla nei boschi, che si ingozza di miele e accompagna i bambini all'avventura. È quasi umano. Ma poi arriva un altro orso.
Nessuno ha più voglia di andare nei boschi. Se sono più di 100 orsi, sono troppi.
Una firma genetica che equivale a una condanna a morte. Le analisi del DNA hanno stabilito l'identità dell'orso che ha ferito mortalmente una settimana fa il runner 26enne Andrea Papi. Si tratta dell'orsa JJ4.
È l'orso dell'apertura dei telegiornali. L'animale diventa un'ombra che si muove tra gli alberi, una minaccia. È l'orso che uccide. La paura che diventa notizia, simbolo di una natura che non controlliamo più. Ma in mezzo a questi due estremi, il peluche e il mostro, esiste un terzo orso. È un animale antico, intelligente, un po' diffidente. La storia dell'orso oggi non parla solo di lui, parla di noi, del modo in cui abitiamo il mondo, il suo mondo, che si incrocia con il nostro. È il confine tra la nostra paura e il rispetto, e di un equilibrio fragile che possiamo ancora imparare a custodire. Io sono Matteo Martelli e in questa nuova puntata del Giardino di Albert viaggeremo fino in Slovenia, lo stato con la più alta densità abitativa di orsi in Europa, dove nonostante ciò gli attacchi verso l'uomo restano estremamente rari. Ascolteremo le voci di guardia caccia, guide, apicoltori e giornaliste per capire chi è davvero l'orso e chi siamo noi di fronte a lui. Valentina Grignoli, buongiorno.
Buongiorno Matteo, buongiorno a chi ha l'ascolto.
Allora, tu sei giornalista, collabori regolarmente con la RSI e sei con noi oggi perché di recente sei stata in Slovenia, dove hai potuto osservare un modello interessante di coesistenza tra essere umano ed orso, orso che peraltro è anche incontrato in natura, ma ci arriveremo più avanti. Ecco, intanto io ti chiedo cosa ti affascina del mondo selvaggio, perché so che non è insomma la prima esperienza di questo tipo che hai deciso di raccontare.
No, in effetti la mia gita tra gli orsi sloveni arriva a compimento, o meglio è una tappa importante perché è un viaggio che non è ancora finito, nel mondo selvatico, che è un mondo che ha iniziato a intrigarmi, mi ha cominciato a interpellare, ma non solo a me a dire il vero negli ultimi anni, mi sembra. E quindi a poco ho imparato a conoscere questo universo e che soprattutto più degli animali spesso mi racconta molto degli uomini. Insomma, ho fatto un sacco di esperienza tra animale, natura selvaggia e tutto questo lo sto raccontando attraverso articoli, come hai detto, storie, poesie, però noi stavamo parlando dell'orso, quindi torno indietro e torniamo a questo grande carnivoro.
Sì, e ricordiamo soltanto che per uno di questi articoli tu hai vinto anche il premio per la cronaca locale dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti, quindi complimenti. Ma come dicevi, torniamo all'orso, diamo un po' di contesto. Da dove arriva questa eccezionale esperienza con l'orso in Slovenia?
Allora sì, beh, sono andata in Slovenia proprio perché lì gli orsi fanno parte delle foreste, come gli alberi, insomma ce ne sono davvero tanti e la gente ci convive allegramente, o quasi. Ma allora, perché ce ne sono così tanti? Perché parliamo di 954 orsi nel sud del paese stimati la primavera appena passata. Sono parecchi. Perché nel 1935 un'ordinanza jugoslava li decretava specie protetta. E da allora ne è stata vietata la caccia ed il commercio. E si è giunti a questa decisione perché all'inizio del secolo scorso il numero era arrivato, pensate, a 40 orsi. E pensando alle cifre attuali in Slovenia e non alle nostre, è veramente poco. Insomma, nel 35 specie protetta, nel 1953 viene regolamentato il periodo di caccia e nel 1962 sono vietate le esche avvelenate. Tutto questo, anche oltre alla conformazione del territorio e alle buone pratiche locali, credo che però a questo ci arriviamo dopo, ha aiutato la specie a crescere come oggi e diventare così numerose. Bisogna dire che sono tutti concentrati nel sud del paese, un paese che è diviso in due da un'autostrada che non lascia attraversare proprio volutamente gli animali e che quindi mantiene l'orso vivo in Slovenia, paese in cui c'è sempre stato, fa parte della storia antica, non se n'è mai andato del tutto, appunto abita la cultura, insomma io l'ho visto ovunque, Matteo. Le case dei nobili hanno ancora le pelli appese, anzi a volte è proprio da quello che capisci se uno è nobile o no. Le città sono disseminate da statue in legno grandezza naturale e poi ho potuto vedere delle immagini antiche veramente molto belle.
Ma tu come ti sei interessata all'orso in Slovenia? Come ci sei arrivata lì, insomma?
Ecco, come ci sono arrivata? Beh, grazie a questo richiamo per il Selvatico, mi ha chiamato. Allora, lo scorso autunno sono andata ad ascoltare il bramito del cervo a Lucomagno con Pronatura e lì ho rincontrato una mia vecchia amica, Serena, che scopro vuole vedere l'orso tanto quanto io il lupo. E questa mia amica mi dice, ma dai, vieni con me, un'altra ragazza del WWF che è già stata in Slovenia, andiamo l'anno prossimo. E niente, l'anno è volato e mi sono ritrovata con questo gruppo di biologhe, cacciatori, ornitologi, ticinesi, ma anche dei grigioni. E per fortuna con me anche un'altra comune mortale, a percorrere i sentieri battuti della foresta di Majun. Seriamente, comunque, siamo partiti insieme ad Andrea Caboni, che già anni fa, come ricercatore universitario, aveva portato una delle organizzatrici sulle stesse tracce. Quindi abbiamo rifatto questo viaggio di studio accademico e con lui abbiamo affrontato la convivenza tra uomo e grandi carnivori in tutta la zona, che è un tema che attualmente interessa molto sia WWF che Pronatura.
Sì, io sono Andrea Caboni, sono anch'io guida escursionistica, docente e faunista libero professionista adesso. Allora, Wild Roots è un'associazione di promozione sociale che si occupa principalmente di ambiente, di valorizzazione dell'ambiente, del territorio e di tutte le sfaccettature dell'ambiente. E poi è anche un brand sotto il quale si sono messe alcune guide con delle caratteristiche molto diverse e delle passioni diverse che però cercano di collaborare per dare un unico messaggio di valorizzazione del territorio, diciamo. Il nostro impegno, più che sulla convivenza, che era un termine di 15 anni fa, è proprio sulla coesistenza, che c'ha un significato secondo noi un pochino più profondo e anche forse più difficile da raggiungere, no? Soprattutto in certi contesti si tende a estremizzare o a creare dei blocchi di visione su un bene che poi alla fine è comune dell'ambiente. Allora, un conto è se parliamo di convivenza coi carnivori o di coesistenza coi carnivori solo tra biologi appassionati di animali, un conto è se andiamo a parlarci con un allevatore, con un apicoltore, con un cacciatore che vivono il territorio uguale ma in modo diverso. Per esperienza poi è l'unica strada per fare veramente conservazione, per permettere all'uomo di vivere vicino a questi animali che in qualche maniera sono impattanti, ma anche a questi animali di continuare a vivere vicino all'uomo. Parte del loro fascino è dovuto proprio al fatto che vivono a fianco a noi senza essere visti nella stragrande maggioranza delle occasioni, che sono passati davanti a vicissitudini, hanno una plasticità ecologica che gli ha permesso di essere ancora qui nel 2025 in uno dei continenti a più alta densità abitativa del mondo.
Siete sempre all'ascolto del Giardino di Albert e oggi vi stiamo raccontando la fantastica, eccezionale esperienza degli orsi in Slovenia. Sono 1000 quelli che vivono nel sud del paese. Con noi c'è Valentina Grignoli che ce li sta raccontando e che è stata sul posto. Dunque, come gestisce il paese oggi questa importante popolazione di orsi?
Beh, la popolazione vuole vivere con l'orso, uno perché vi è abituata ormai, è un animale comunque quasi sacro, e secondariamente, magari meno romanticamente, perché gli conviene. L'orso per turismo, caccia, porta comunque un bel indotto economico. Però la sua presenza, finché si continui con questo felice connubio, va mantenuta sotto controllo numerico.
E come si fa?
Beh, è una cosa molto seria. Allora, ogni anno a Lubiana il Ministero delle Risorse Naturali decide le quote di abbattimento concesse ai cacciatori. Parliamo all'incirca di 150-200 per anno. Non si sgarra. Ma in generale questo è un paese in cui la popolazione è abituata a obbedire. Prima c'è stato lo zar, poi il comunismo. Le quote vengono concesse ogni anno al mondo venatorio e ogni cacciatore, pensa un po', viene tirato a sorte. Si parla inoltre delle famiglie di caccia, che ci ho messo un po' a capire, ma che in realtà sono come le nostre riserve di caccia, nelle quali, appunto, tra le quali ci si suddivide questo numero. Un numero che si aggira quest'anno intorno ai 206 orsi bruni da abbattere entro luglio, da adesso via. Ed è un numero anche abbastanza alto, ne conveniamo. E questo numero viene deciso su una base scientifica. Cosa vuol dire? Che durante l'anno circa 9.000 campioni di peli attaccati, rimasti attaccati alle cortecce degli alberi, per esempio, feci, trovate, e tutto quello che permette un monitoraggio su base genetica viene raccolto e repertoriato da cacciatori, biologi e guardie forestali. Gli orsi abbattuti sono soprattutto i più giovani, quelli che pesano più di 100 kg ma meno di 150. È una misura che il governo definisce necessaria perché così può mantenere la popolazione stabile e non in crescita. E per lo stesso motivo si è deciso di abbattere in numero uguale di maschi e di femmine.
È una misura che viene condivisa da tutti effettivamente?
Ma apparentemente no, lo era stata fino a poche settimane fa, ma ultimamente ONG e associazioni ambientaliste come la Alpe Adria Green hanno contestato queste misure con un ricorso al Tribunale Amministrativo. E questo ricorso è stato accettato. Cosa vuol dire? Che gli abbattimenti attualmente sono bloccati e gli orsi iniziano a quanto pare a prendere il sopravvento causando i primi disordini.
La popolazione sta già crescendo, in un qualche modo l'orso prende più confidenza.
Sì, questo è quello che sta succedendo. E quindi questo sistema che prima funzionava molto bene adesso si trova un po' in pericolo.
La popolazione intanto come ha reagito?
Allora, è proprio la popolazione che ha reagito dicendo non ci stiamo, e quindi un gruppo di ricercatori esperti nella gestione dei grandi carnivori ha creato una petizione per sbloccare il piano di abbattimento, alla quale appunto ha aderito gran parte della popolazione, soprattutto delle regioni che si trovano toccate dall'aumento di questo numero di orsi. In queste regioni c'è anche Kocevie, dove sono stata quest'estate e dove avevo incontrato Anton Marincic, una guardia forestale in pensione, che ora dice: se in questo momento si accantonano i pareri tecnici per motivi ideologici, non può essere un bene per nessuno. Avevo incontrato questa guida appunto quest'estate durante la visita e scoperto di più sul funzionamento della caccia grazie ai suoi racconti.
Sono Anton Marincic, ex direttore di riserva statale Jelen Snežnik. Ci sono 150-170 orsi in questi 30.000 ettari, così potete pensare quanti ce ne sono e come è facile vederli, come è facile incontrarli. Caccia da noi è organizzata così che nessuno non può andare a caccia di orso senza aver accompagnatore professionista e lui decide questo sì, questo no. E noi nel piano di prelievo abbiamo 60% di orsi fino a 3-4 anni, perché in questo modo riusciamo ad avere l'equilibrio fra femmine e piccoli. Femmina non puoi sparare quando è incinta, non puoi sparare quando porta piccoli, non è umano e anche non pensa nessuno di fare. Per quello fino a 3 anni non ha nessuna femmina piccoli, allora in quel momento puoi trovare l'equilibrio.
La Slovenia ha scelto di coinvolgere attivamente una delle categorie che è più presente sul territorio nella gestione. Questo qui non vuol dire che i cacciatori fanno quello che vogliono da soli, ma semplicemente che sono coinvolti in tutta quella che è la pianificazione statale e sono parte attiva. Tu stai chiedendo di fare degli interventi a delle persone che già sono sul territorio, in parte li farebbero perché coincidono con il loro interesse. Io da tecnico penso che la base di partenza è che loro sono lo stato con più orsi d'Europa e questo qui è inconfutabile. Bisogna fare anche dei compromessi di tipo etico. Non esiste più in Europa l'orso wild come era nei racconti del 1700, che incarna l'essere selvaggio, perché non esiste più quella naturalità, quell'aspetto selvaggio in Europa, no? Quindi logicamente l'orso, ma anche il lupo, ma qualsiasi altra specie, deve tener conto che nell'ecosistema esiste anche l'uomo e chi fa conservazione e fa gestione deve cercare di includere tutte le categorie interessate e parte delle loro esigenze. Così, da un'altra parte, è logico che le categorie di settore che hanno vissuto 100-150 anni senza orso o senza lupo, senza grandi carnivori, in un contesto come quello alpino, di cui comunque per organizzazione politica anche sovranazionale, orso e lupo sono una specie protetta, cioè hanno un valore ecologico infinito, devono mettersi in qualche maniera in testa e devono essere aiutati probabilmente dal pubblico a cambiare un pochino il tipo di lavoro, le strategie, il modo in cui hanno gestito delle aziende private con un nuovo pericolo, un nuovo potenziale problema che aggiunge lavoro o cambia il modo di lavorare. In questo, secondo me, il pubblico, gli amanti della natura dovrebbero sostenere queste categorie.
Bellissimo!
È pratico.
Sì. Vediamo se è anche buonissimo.
Salute!
Salute! Salute! Salute! Letizia Ordinale, idromiele.
Idromiele.
This is...
Valentina, tu hai avuto modo di vedere anche come la popolazione del posto vive a così stretto contatto con l'orso. Abbiamo sentito così un assaggio, uno spezzone di dei materiali audio che hai raccolto, in particolare qui eri da un apicoltore. Chi è e che cosa ti ha raccontato?
Sì, allora questa è stata una visita di piacere anche. Perché
si è sentito.
Lui è stanco, non nel senso che è stanco di vivere la sua vita tra orsi e api, intendiamoci, anzi questo è il suo nome.
Okay.
Sì, ci ha accolto nel suo apiario, che in realtà è una vera e propria casa delle api a tutto tondo, in altura, perché dobbiamo tenerle in altura le api, altrimenti vengono attaccate dagli orsi, dove al pian terreno si degustano i prodotti tipici, dall'idromiele alla pappa reale, che è una bomba salva influenza, la sto testando personalmente.
Molto
al piano superiore invece abbiamo le arnie, e lì si fanno sedute di bee therapy ascoltando il ronzio calmante di questi animali. Stanco mi ha raccontato, ma come lui tanti altri, che con loro ci convivi e basta. Ti distrugge l'apiario? Lo ricostruisci più in alto, ti rialzi sempre. Lo Stato non aiuta gli apicoltori come lui, e allora lui spesso si è arrabbiato, ma poi ha sempre trovato un modo di andare avanti. Insomma, il buon umore non gli manca, sarà anche l'idromiele, non lo so, ma quando gli chiedi se l'orso è un problema per lui, ti risponde non meno di mia moglie o del cambiamento climatico. E Matteo, ti devo dire che questa battuta sulla difficoltà della convivenza con la donna in casa in Slovenia l'ho sentita spesso paragonata agli orsi in Slovenia.
How do you live with the bear?
Dobro, facciamo good.
He says,
the moment could have mom the man, medvedko, ne?
He says he lives as it is.
Bear is very good, but okay. My woman is not good for me. Moja strategija ni recimo lansko leto, ko smo.
In generale la popolazione come vive questa presenza importante?
Beh, appunto, come ti dicevo, bene. Una giovane guida mi ha raccontato che tutti vedono l'orso prima o poi e che sin da piccoli hanno imparato come si fa ad affrontarlo e quindi sono piuttosto, tra virgolette, tranquilli. L'orso fa parte, come ti ho detto, del tessuto sociale e, cosa ancora più strana, si mangia pure. Te lo trovi nei ristoranti di lusso, tra palchi appesi e lupi impagliati. Certo, è un indotto economico, quindi questo sicuramente aiuta. Ho scoperto che il bracconaggio frutta tantissimo, parliamo di 20.000 euro per uccidere un orso senza licenza, ma con un cacciatore selezionato di quelli di cui ti dicevo prima. Ma non solo, non c'è solo questo, non c'è solo l'indotto economico. La gente lo ama proprio come animale e crede che comunque se attacca l'uomo, e non accade praticamente mai, lo fa per errore dell'uomo stesso. Ti racconto questa storia abbastanza emblematica che mi ha riportato Anton. L'anno scorso un orso ha attaccato e ucciso un bambino piccolo che con il padre stava facendo un campeggio. La storia è terribile. Salta fuori che l'errore è del padre, che ha lasciato del cibo in giro. Su questo fatto bisogna stare molto attenti. Infatti in Slovenia la spazzatura è tenuta ermeticamente in cassonetti specifici, per esempio. Insomma, in questo caso il padre ha lasciato del cibo e ha esposto il figlio al pericolo. Esiste una sorta di commissione etica e questa ha deciso che l'orso non andava toccato, non ci sarebbero state ripercussioni per lui perché l'errore era del padre. E basta, tutti hanno accettato la cosa come ovvia, quindi questo già ci dice tanto. Inoltre tutti i cacciatori o i guardiacaccia mettono a disposizione le loro altane per i turisti, come noi del resto, che siamo partiti come un gruppo di studio, ma alla fine l'orso l'abbiamo visto come tutti gli altri, da un'altana, e per questo si fanno pagare.
Thank you.
gli orsi crescono tutta la vita.
Sì.
E quindi proporzionalmente le zampe. Questa qui, guardandola bene, sai che è una sovrapposizione. Qui tu c'hai l'anteriore.
Sì, sì.
L'anteriore destra e qua c'è il posteriore. Vedi che questo qui è la forma del piede, così. Infatti c'è un dito in più perché sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siccome ne ha 5 solo di dita.
Questi sono quelli dell'anteriore e quelli del posteriore.
Considerate che l'orso, al contrario di noi, siccome ha la camminata cagnola, cioè butta dentro, quindi il grosso del peso scarica sul mignolo e il mignolo è il dito più grande.
Ma dai.
Quindi se voi mettete la vostra mano e vedete che il dito pitta più grande corrisponde al vostro pollice, è l'altra mano.
Quindi quando noi pensiamo a questa è la sinistra, sarà la destra.
Esatto, cioè se immagini su di te che è la sinistra, pensando al pollice, in realtà è la destra perché è il mignolo il più grande di tutti.
Beh, Valentino, ovviamente vi siete anche messi sulle tracce dell'orso, l'avete trovato, lo anticipiamo, com'è andata? Puoi raccontarci un po' la situazione?
Sì, come ti dicevo, l'ho visto da una di queste altane di caccia che in realtà sembra più che altro una capanna sull'albero per i bambini, ma molto meno stabile. L'orso l'avrebbe tirata giù con una zampata e in effetti le zampate di orso c'erano pure sulla porta, quindi
rassicurante.
Insomma, è stato abbastanza estremo. Ti devo parlare di una cosa prima di spiegarti, così ti spiego un po' il contesto.
Perché un po' di suspense.
Allora, io non ti ho parlato del foraggiamento. Nei boschi sloveni è pieno di siti di foraggiamento mais. È una delle maniere di tenere gli orsi, che sono golosissimi, lontano dai centri abitati. E i siti di avvistamento sono proprio lì, sotto, cioè da parte a questi distributori. Beh, ecco, noi andavamo proprio in un sito di foraggiamento. Ci ha portato Anton, che ha foraggiato gli orsi, e poi ci ha mollato lì da soli, e l'ho scoperto questo solo una volta arrivati, quindi primo grande spavento.
Gestire foraggiamento non è foraggiamento per dargli mangiare che diventano grassi e grossi, ma foraggiamento è per tenerli qua su in alto, così che dopo giù non creano problemi. Perciò li foraggiamo qua su in alto con cose che sono naturali, grano turco, frutta, mele.
Ci hanno detto: bene, adesso andiamo, vestitevi caldi perché starete molte ore al freddo fermi, vestitevi a cipolla, senza vestiti che frusciano, mi raccomando, nessun telefono, nessuna foto, niente che possa farvi fare dei movimenti o che faccia rumore, non si fuma, non ci si profuma, beh, così via. Così magari lo vedete, e questo magari ci faceva credere che ma chissà se l'avremmo poi visto. Beh, in realtà quando siamo arrivati era già lì ad aspettarci. Ruminava il mais, caricava queste botti piene di nutrimento, le buttava a terra. Insomma, quando siamo arrivate tutte acquattate, pianissimo, perché Anton ci ha messe tutte in riga quando ha fiutato il pericolo, siamo state messe di fronte a una scena da locus amenus. Sì, c'era in questa radura, il sole cala, l'orso che mangia, ruminando, c'era questo rumore proprio, le volpi, gli uccelli, tutti intorno, stavano tutti insieme in armonia. Guarda, quello sembrava incredibile.
Le sensazioni quali sono state?
Ma paura, anche perché io sono abbastanza paurosa, nonostante poi mi metta in queste avventure, paura e stupore, perché a un certo punto, per esempio, sentiamo un rumore da lontano, ed era un rumore che l'orso faceva con la mascella. È arrivata una mamma coi cuccioli e ci siamo accorte che il mais era finito, perché l'avevano terminato gli orsi di prima, e che quindi la madre cercava del cibo. E quindi lì, ecco, lì anche abbiamo avuto un po' di tremori, almeno io, perché la mamma faceva questo richiamo stranissimo con la mascella, i cuccioli erano bellissimi, si rotolavano, però vedevamo quest'orsa nervosa che continuava a guardare nella nostra direzione, noi lì immobili. E però posso dirti una cosa, Matteo, allora, tutto questo mi ha emozionato molto, perché comunque non avevo mai visto qualcosa del genere, però allo stesso tempo, come spesso accade, mi ha fatto sentire un po' lì come un pubblico scelto, un pubblico pagante. Insomma, io volevo questa sensazione selvaggia, ho avuto sì il brivido, ma sentivo che c'era qualcosa di artificiale. Devo dire che invece la vera comunione, vicinanza, proprio come un'emozione forte nel sentire l'orso, l'ho avuta in altro, nella scoperta per esempio delle tracce, come abbiamo ascoltato prima, in mezzo al bosco per esempio, fresche, la sensazione di essere visti da lui quando ci dicevano l'orso è ovunque, negli occhi di chi mi raccontava gli incontri con l'orso, in quegli sguardi, nel sentimento di essere così piccoli in questa grandissima foresta e farne parte per un attimo.
Beh, comunque una esperienza che porterai sicuramente con te. Per concludere, c'è da chiedersi, insomma, se ti hanno poi raccontato, immagino di sì, come ci si comporta effettivamente di fronte a un orso, perché questo è anche un elemento essenziale che fa parte anche dell'educazione.
Sì, è quello che fa stare tranquilli i sloveni, le mamme slovene quando mandano i bimbi in gita, insomma. Allora, mi ha fatto ridere Gal, questa guida slovena, quando mi ha detto: l'unica cosa che devi fare è stare tranquilla, anche se so che è impossibile stare tranquilla. In effetti, e lui diceva, se le emozioni umane sono imprevedibili, bisogna sapere che anche quelle dell'orso lo sono ancora di più, e quindi è buona cosa controllarle, stare fermi, acquattarsi, appunto, come ho detto, indietreggiare lenti, in generale non fare movimenti bruschi, molto lenti, guardare l'orso, ma soprattutto parlargli. Poi non so in che lingua, in dialetto, in sloveno, in orsico, non lo so. Io avrei optato per l'italiano, credo, e dirgli per esempio: ciao, sono Valentina, stai tranquillo, non ti faccio niente, adesso vado via, sono brava, non so, cose così, senza perdere il contatto visivo. Perché insomma l'orso in realtà ha paura e reagisce per quello, e lo fa con gli strumenti che ha: il suo corpo enorme, la sua goffa gestione degli arti. Non so se avete già visto camminare un orso, è abbastanza goffo, appunto. Poi la sua debole vista, quando un orso per esempio si alza e tira sulla testa e ci fa paura e sembra che ci voglia attaccare, spesso è perché non riesce a vederci bene. Poi magari io sarei svenuta e l'avrei risolta così, cioè, sono persone che la risolvono benissimo così.
Fingersi morti, d'altronde, può essere anche una soluzione.
È una strategia animale anche questa.
Valentina, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Volete avere orsi o non volete avere? Se volete avere, dovete cominciare in asilo. Noi lavoriamo già da 50 anni, portiamo qua i piccoli di asilo, dopo scuole, sentono presentazioni di professionisti. Unico modo è questo.
L'educazione.
Educazione. E dopo guardare se ci sono problemi, essere corretti e essere veloci.
Eh sì, forse la chiave di lettura sta tutta in questa parola. Educazione. Chissà quante morti si sarebbero potute evitare con un corretto comportamento. Certo, ogni paese ha le sue specificità e in Svizzera, nonostante sporadici sconfinamenti dall'Italia, oggi dell'orso non c'è traccia. Eppure, secondo gli esperti, la Svizzera sudorientale offre un habitat ideale per il reinsediamento naturale dell'orso. È forse una questione di tempo? Chissà. È meglio comunque farsi trovare pronti, senza acclamare, senza condannare, ma per comprendere e accettare. E per questa puntata è tutto. Un saluto a tutte e tutti voi da Matteo Martelli e un grazie speciale alla giornalista Valentina Grignoli per averci portato in viaggio con lei. A presto!